E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Due mostri fuori controllo, un furgone arredato di orrori ed una storia che non potrà mai essere dimenticata. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso Urla per me.
Touched Miss Ledford on the breast with cold metal pliers. And if you listen to the tape, you'll hear those pliers being replaced in the toolbox a few seconds later.
Oh, what did you touch her on the breast for with a pair of pliers?
To shock her with the cold metal.
La verità è che i mostri esistono da sempre e che le favole di quando eravamo bambini ci hanno sempre mentito. Cerchiamo i mostri coperti di pelle morta, sudari millenari. Cerchiamo le zanne aguzze e le pupille strette come la luce che filtra da una porta socchiusa. Ma i mostri sono più furbi e ci danzano intorno sorridendo dentro le giacche, fiduciosi della nostra distrazione, della nostra sicurezza nel volgere lo sguardo lontano. Loro invece ci mangiano di fianco, restano in piedi ad attendere la metro a un passo dalle nostre gambe ed è solo a notte fonda quando inermi ci voltiamo dall'altra parte del nostro cuscino, che si tolgono il costume e restano vestiti solo della loro letale malvagità. La California del Sud è conosciuta per la sua alta concentrazione di pericolosi psicopatici. Con oltre 20 milioni di persone, il bacino di possibili vittime è abbondante se si considera che la povertà, le droghe e le avversità improvvise costringono molti sfortunati a vivere per strada, spesso ai margini della società. Lucciole della notte, senza tetto, ragazzini scappati di casa, tossicodipendenti e autostoppisti. Sebbene la logica ci porti a pensare che coloro che vivono isolati dal resto del mondo siano prede servite su un piatto d'argento, questa volta è diverso. A volte il male non sceglie la strada più facile, perché vuole colpire dove possa scuotere la società nel più profondo. Ciò che sto per raccontarvi si basa sulle confessioni rilasciate a Laura Brand, nota psicologa forense e investigatrice privata che ha interrogato i mostri protagonisti di questa storia per 5 lunghissimi anni, permettendo così di colmare con la verità gli spazi vuoti che il tempo ha riempito di notizie false e sensazionalistiche.
Ciò che trovo interessante è il fatto che voi due siate così furbi e intelligenti. Ma perché allora filmare le aggressioni? Perché conservare prova audio e video degli omicidi?
Beh, era il passo successivo alle fotografie. In realtà l'aver registrato l'audio degli stupri è stata una coincidenza.
Well, what's so interesting to me is you're very, very intelligent. And it's so odd to me, you guys took an audio recording of the killing. Well, it's like taking physical evidence. I mean, there's no greater one than an audio tape of the killing. And I'm just, it's...
If I'd had a video camera, so that, you know, it worked good and cheap back then, I'd had one of them.
Why take audio? Why take a video of the killing?
It was in line with the idea behind take the photographs. It was a pretend Mickey, a tape that I would really like, a loving type of, you know. Actually, the fact that I had the recorder at all was kind of a coincidence, because Rory and I had gone into an electronics store in some shopping center somewhere. I don't remember exactly where it was.
Questa è la voce di Lawrence Sigmund Bittaker, un depravato delinquente a cui il destino regalerà un incontro in carcere, quello con l'uomo che diventerà il suo complice. Successivamente la clemenza di un giudice sguinzaglierà questi mostri rabbiosi, lasciando loro la possibilità di masticare una vittima innocente dopo l'altra, in modi che non potete neanche immaginare. E vi anticipo già che il numero reale di donne aggredite e uccise dai due è tuttora sconosciuto. I giornali li conosceranno come i Toolbox Killers, gli assassini della cassetta degli attrezzi. Di loro si legge di tutto online, ma forse vi stupirà sapere che molto di ciò che forse già conoscete è falso. Lawrence Bittaker nasce il 27 settembre del 1940 a Pittsburgh, in Pennsylvania. Si dice che sua madre fosse povera e che lo abbia lasciato in orfanotrofio per mancanza di alternative. Lì sarebbe stato adottato dai coniugi Bittaker. In realtà Lawrence non è mai stato in un orfanotrofio. L'adozione è rimasta, per così dire, in famiglia. Lui e il fratello Charles vengono accolti da una prozia e da uno zio. Fin da subito i segnali d'allarme ci sono tutti. Quando Lawrence ha solo 12 anni, si introduce all'interno dell'abitazione di un anziano vicino di casa. Mentre l'uomo dorme, il ragazzino ruba tutto ciò che riesce a mettere nei pantaloni. Poi, con un accendino, dà fuoco alle tende, fuggendo da una finestra, lasciando l'anziano addormentato, mentre le fiamme diventano sempre più alte. La madre adottiva, Thelma, scopre l'accaduto. E per insegnare al giovane che non si deve mai giocare con il fuoco, lo brucia con una sigaretta. La storia di Roy Norris, invece, su internet si legge più o meno così. Nasce in una casa fuori wedlock il 5 febbraio del 1948 a Greeley, in Colorado. I suoi genitori si sposano per evitare lo stigma di avere un figlio bastardo, ma non hanno mai amato quel ruolo che si sono ritrovati tra le mani. Il padre di Roy, il signor Norris, lavora in uno sfasciacarrozze, mentre sua madre preferisce la droga alla maternità. Roy viene spesso allontanato dalla sua casa familiare e mandato in un sistema di affidamento abusivo, dove rimane per un po' di tempo prima di essere rispedito ai genitori. Una routine fatta di strappi che si ripete per tutta la sua infanzia. Viene abusato sia fisicamente che sessualmente, oltre ad essere periodicamente affamato e trascurato da entrambi i suoi genitori e dagli affidatari temporanei. In realtà, molto tempo dopo, si scoprirà che Norris ha sempre mentito nelle sue lettere in cui racconta della propria infanzia. Roy ha avuto una famiglia amorevole. I nonni vivevano proprio in fondo alla strada e con la sua sorellina andavano spesso a pattinare insieme. L'unica nota a margine, che lui stesso ammette, riguarda l'odio viscerale che i suoi nonni provavano nei confronti di sua madre, che denigravano costantemente di fronte a lui. Sia Bittaker che Norris hanno una lunghissima fedina penale. Bittaker colleziona precedenti a partire dall'età di 12 anni. Le accuse iniziano con piccoli furti, ma aumentano di gravità dopo aver abbandonato la scuola superiore nel 1956. Sì, perché avere un quoziente intellettivo di 138... pari a meno dell'1% della popolazione, può portare ad annoiarsi facilmente e forse anche all'idea di non aver bisogno di un'istruzione. Subito dopo aver lasciato i banchi scolastici, Bittaker viene accusato di furto d'auto, evasione dall'arresto e persino omissione di soccorso. Viene presto condannato e messo in un carcere minorile fino ai 18 anni. Si dice che a sua insaputa i genitori adottivi abbiano approfittato di questo periodo per fuggire in un altro stato e non farsi trovare mai più. Ma non è andata proprio così. In realtà la coppia resta vicino al figlio adottivo anche dopo che all'età di 19 anni il ragazzo viene trasferito a San Quentin. Suo padre gli fa visita ogni volta che può, cerca di parlare con lui, di aiutarlo, ma senza successo. Dopo svariati tentativi, i signori Bittaker perdono le speranze e quando Lawrence compie 20 anni, lo lasciano al suo destino. Lo stato della California si dimostra piuttosto indulgente con Whittaker. Tra i 19 e i 24 anni entra ed esce di prigione numerose volte, ma non sconta mai la sua pena per intero. Dopo aver compiuto 18 anni nel 58, l'autorità giovanile della California lo lascia libero. Nell'agosto del 59, Lawrence ruba un veicolo e attraversa i confini dello stato, finendo in Louisiana con una ragazza che ha conosciuto in un reparto psichiatrico. Lì viene arrestato e trasferito in Oklahoma, dove fa amicizia con Robert Stroud, il Birdman di Alcatraz, famoso per il suo studio dei canarini, che gli permise di individuare alcune malattie allora incurabili e le terapie per guarirli, guadagnandosi così la fama di grande ornitologo. Nel maggio del 1960 Lawrence è di nuovo a Los Angeles, condannato per rapina a 15 anni di carcere, che però non sconterà mai. Nell'ottobre del 64 viene arrestato di nuovo per violazione della libertà vigilata e rimandato in prigione, dove viene rilasciato ancora una volta nel giugno del 67. Ma Lawrence Whittaker è come burro nelle mani della polizia. Non riesce a trattenersi, è puro istinto, è irrefrenabile. Un mese dopo la libertà vigilata viene arrestato di nuovo per furto e fuga dalla scena di un incidente, ma ancora una volta non sconta molto tempo al fresco e viene rilasciato di nuovo nell'aprile del 70. Nel marzo del 71 Lawrence viene nuovamente arrestato per furto con scasso e a ottobre condannato a una pena da 6 a 15 anni che sconta solo per 3 anni prima di tornare in libertà. Come credo sia possibile immaginare a questo punto, questo yo-yo giudiziario non fa altro che foraggiare l'ego dell'intelligente Whittaker, perché dimostra all'uomo l'inferiorità del sistema legale. Chiaramente i giudici non sono alla sua altezza e questo lo rende invincibile. E un genio invincibile è molto pericoloso. Nel 74 ruba una bistecca dal supermercato e accoltella il cassiere che cerca di impedirgli la fuga, ma che fortunatamente sopravvive. Nel 76 Whittaker viene spedito al California Man Colony, una prigione statale per soli uomini situata a nord-ovest della città di San Luis Obispo. Ed è proprio qui che il destino lo fa incontrare con Roy Norris. Roy ha 16 anni quando inizia a mostrare atteggiamenti sessuali deviati e preoccupanti. Durante una visita a casa di una parente si comporta in modo malizioso, facendo allusioni molto esplicite. La donna di tutta risposta lo caccia di casa e informa il padre del giovane, che una volta rincasato minaccia di alzargli le mani. Roy di tutta risposta esce sbattendo la porta. Ruba l'auto del padre e guida verso le Rocky Mountains, dove cerca di togliersi la vita, fallendo. Un anno dopo, nel 65, Norris lascia la scuola e si arruola in Marina, dove nel 69 finisce in Vietnam per servire uno dei più sanguinosi e controversi conflitti della storia. Secondo molti articoli online, nonostante la sua presenza in territorio vietnamita, Norris non partecipa mai a un conflitto attivo e poco dopo viene congedato con onore. Ma la realtà è assai diversa. Roy Norris infatti viene cacciato dalla Marina per aver commesso violenti stupri ai danni di donne e ragazzine vietnamite. E non a caso, una volta tornato dal fronte quello stesso anno, Norris porta con sé a casa il suo regno di terrore come stupratore seriale. Viene accusato di tentato stupro dopo aver cercato di aggredire una donna sola in un'auto, che fortunatamente riesce a scappare. Meno di 3 mesi dopo, nel febbraio del 70, Roy cerca di introdursi in casa di una donna, che però riesce a chiamare la polizia proprio prima che l'uomo riesca a farle del male. A maggio, mentre è fuori su cauzione, Roy pedina e aggredisce brutalmente una studentessa del campus della San Diego State University. L'uomo la segue in silenzio e quando le arriva abbastanza vicino, la colpisce a cranio con una roccia. Lei cade a terra, Roy la prende per i capelli e le sbatte la testa contro il marciapiede. La giovane sopravvive e Norris viene accusato di aggressione con arma letale. Diagnosticato come un deviato sessuale e condannato a soli 5 anni di reclusione in un ospedale psichiatrico di Stato, al termine di essi viene rilasciato, in quanto non ritenuto un pericolo per la comunità. Beh, inutile dire che si sbagliano di grosso. Roy infatti non perde tempo. Ha atteso per 5 lunghi anni come una bestia incatenata in una segreta ed ora è nuovamente a caccia di prede. Ad appena 3 mesi dal suo rilascio, Norris è in giro con la sua moto, quando improvvisamente afferra una donna che cammina per strada, la trascina dietro alcuni cespugli e la violenta. La giovane trova la forza di denunciare e fornisce alla polizia una descrizione della moto del suo assalitore, insieme al numero di targa. Roy viene sbattuto di nuovo in cella, questa volta al California Man Colony, ed è lì che incontra Lawrence Bittaker nel 1977. Il mix perfetto per un cocktail letale. A questo punto della nostra storia, Roy Norris ha 29 anni e Bittaker 37. Entrambi conoscono il sistema giudiziario e sanno di poter eluderlo in qualche modo. Dietro le sbarre si confidano, si confrontano. Scoprono di possedere entrambi alcuni desideri in comune. Norris confessa a Bittaker che ciò che lo eccita di più è vedere la paura negli occhi delle giovani donne che aggredisce. Piccole lepri terrorizzate un secondo prima dell'essere spellate vive. Lawrence, in tutta risposta, sorride e dice che se mai si dovesse trovare a fare una cosa del genere a una donna, poi dovrebbe ucciderla per non lasciare traccia. I due passano molto tempo insieme e tra le mura del penitenziario studiano con calma il loro piano per rendere le loro torbide fantasie reali. Ora, c'è da sapere che tra il 1961 e il 1963 uno psichiatra ha studiato la personalità di Lawrence Bittaker, evidenziandone i tratti altamente manipolativi e la profonda ostilità nascosta. Nel 66 altri 2 psichiatri lo hanno definito uno psicopatico borderline. Lo stesso Bittaker ha anche ammesso l'incredibile senso di importanza che i suoi crimini gli conferivano, ma quando fu rilasciato nel 67 gli furono prescritti degli antipsicotici come cura. Solo più tardi, Lawrence perderà la diagnosi di disturbo borderline e verrà classificato come un classico sociopatico. L'uomo è altamente pericoloso, senza alcun controllo interno sui suoi impulsi. Un uomo incapace di imparare a giocare secondo le regole, in grado di uccidere senza esitazione o rimorso. E come vedrete tra poco, questo profilo è corretto al 100%. A Roy Norris invece fu diagnosticato un disturbo schizoide di personalità dagli psicologi militari. Nel maggio del 1970, l'ospedale psichiatrico statale aveva ritenuto Roy un criminale sessuale con disturbi mentali e secondo la legge californiana una persona del genere è pericolosa per la società. Tuttavia, a prescindere da tutti i segnali di pericolo, a partire dal 1977, questi due mostri entrano in rotta di collisione per un incontro fatale. Il 15 ottobre del 1978, Lawrence Bittaker esce di prigione e trova un lavoro che paga quasi $1,000 a settimana, che se sono cifre pazzesche per oggi, figuratevi negli anni 70. Nonostante sia decisamente molto più ricco della massa, vive in uno squallido motel vicino a un mercato cittadino, e agli occhi di tutti è incredibilmente gentile e generoso. Dona denaro all'esercito della salvezza, porta cibo ai senza tetto ed è un ottimo ascoltatore, qualità che solitamente portano le persone a sentirsi al sicuro in sua presenza. Attira gli adolescenti offrendo loro birra e marijuana nella sua stanza e ben presto la voce sul generoso benefattore si espande a macchia d'olio tra i teenager che sono sempre di più a bussare alla sua porta. Lawrence usa il tempo in compagnia dei giovani per imparare le loro abitudini, i luoghi di ritrovo e come manipolarli. Il 15 gennaio del 1979, Roy Norris esce dalla prigione di San Luis Obispo e un mese dopo va a trovare suo padre a Greenlee, in Colorado. Mentre di ritorno a Los Angeles, si ferma ad aiutare una ragazza con una gomma a terra. Successivamente, la stordisce e la violenta, lasciandola agonizzante lungo la statale. Nel frattempo, Bittaker fa l'elettricista nel quartiere losangelino di Compton quando riceve una lettera da Norris. I due si incontrano a febbraio ed insieme iniziano a mettere in pratica il piano che avevano organizzato in carcere. si procurano una GMC Ventura argentata del 1977, un furgoncino senza finestrini posteriori e con una portiera scorrevole al lato passeggero. Mentre passano le dita lungo la carrozzeria del veicolo, ridono, immaginando la faccia della prima ragazza che rapiranno. I due si danno il 5 e Lawrence compra il veicolo, che nomineranno Murder Mac. L'interno del furgone viene allestito con il solo ed unico intento di violentare, torturare ed uccidere. Lo insonorizzano completamente, così che da fuori sia impossibile avvertire le grida. Mettono un materasso di fortuna, dei pannelli a terra, oscuranti ai vetri e una simil moquette verde. Al suo interno, sotto il materasso, nascondono l'oggetto che regalerà loro il soprannome con cui oggi sono conosciuti, una cassetta degli attrezzi. Dentro la toolbox mettono tutti gli oggetti che desiderano usare per le loro torture: nastro adesivo, corde, coltelli, pinze, seghetto, una piccozza, un registratore, una videocamera, una macchina fotografica Polaroid e una borsa frigo per le bevande. Sul retro del furgone installano un piccolo meccanismo atto a sganciare olio da motore sulla carreggiata in caso di inseguimento e studiano addirittura un modo per farlo saltare in aria in caso la polizia lo trovi e tenti di aprirlo. E qui attenzione, perché accade qualcosa di veramente strano, che ci dice molto sulla loro mentalità. Per alcuni mesi, infatti, i due fanno diverse prove, attirando più di 20 donne nel loro furgone, riuscendo a farle salire volontariamente e accompagnandole per un tratto di strada. La cosa particolare è che tutte queste 20 donne escono illese dall'esperienza. I due si comportano come perfetti gentiluomini, non mostrando il benché minimo atteggiamento deviato. Come siano riusciti a trattenere gli impulsi è qualcosa che non riesco a spiegarmi. Forse erano estremamente concentrate, forse perfezionare a menadito il loro modus operandi riusciva ad avere la priorità su tutto. In aprile trovano il luogo perfetto per svolgere le loro bestialità in totale tranquillità. Una strada sterrata nell'area più desolata delle montagne di St. Gabriel. Bittaker conosce queste zone perché in passato ha operato come volontario nelle unità antincendio boschive. I due arrivano nella strada deserta, rompono il lucchetto del cancello e lo sostituiscono con il proprio, in modo da avere l'unico accesso privato a questa zona remota, nel profondo della montagna. Qui c'è un lago che vi farà suonare un campanello. Si chiama Crystal Lake ed è circondato dal piccolo casseggiato di un campeggio, costruito all'inizio degli anni 20 e dato in concessione alle forze forestali nel 1946. Ci siamo. Bittaker e Norris sono pronti. Hanno un mezzo attrezzato, hanno le armi, hanno il luogo dove poter operare e hanno un eccesso di fantasie letali da mettere in pratica. 24 giugno 1979. È mezzogiorno. Lawrence e Roy si recano a Redondo Beach per bere, fumare erba e flirtare con le ragazze. Verso le 20 individuano Lucinda Lynn Schaeffer, una ragazza di 16 anni appena uscita da una riunione giovanile della chiesa presbiteriana. I due si avvicinano con il furgone mentre la giovane sta tornando a casa a piedi. Parlano con lei, le offrono un passaggio. Ma quando Lucinda rifiuta l'offerta, Lawrence inchioda. Norris apre la porta scorrevole del furgone e tira dentro la ragazza, mentre Bittaker alza al massimo il volume della radio, riprendendo a guidare tranquillamente. Norris lega l'adolescente terrorizzata. Lawrence guida fino a Crystal Lake. Lucinda prova a gridare, dimenarsi, ma non può niente contro la stazza di Roy. Lawrence scriverà successivamente nelle sue memorie dal carcere:
la ragazza era in un magnifico stato di autocontrollo e di composta accettazione della sua situazione. Non pianse e non oppose resistenza. Non era minimamente preoccupata per la sua incolumità. Immagino che sapesse cosa l'aspettava.
Come temo avrete intuito, l'empatia non dimora nel cuore di Lawrence. Lucinda, infatti, è terrorizzata. E forse pensa che se non opporrà resistenza i due non le faranno del male. Arrivati nella zona desolata, Norris fa scendere la giovane dal furgone e dice a Lawrence di andare a farsi una passeggiata per almeno un'ora. Una richiesta che lascia presagire il peggio. Norris abusa della giovane in ogni modo possibile, prima di dare il cambio a Whittaker e andare lui a farsi un giro. Al suo ritorno, i due fanno nuovamente cambio. Lucinda chiede ai due mostri se hanno intenzione di ucciderla e se possa pregare per la propria anima prima che questo accada. Norris le dice che non si tratta di questo. Vogliono solo divertirsi un po' e poi la riporteranno in città. Peccato che Norris stia mentendo a Lucinda e lei non avrà nemmeno il tempo di pregare. Roy si avventa sulla giovane per strangolarla, ma per sua stessa ammissione, dopo 45 secondi, lo sguardo di lei gli provoca la nausea e deve correre fuori dal furgone per vomitare, lasciando Whittaker a finire il lavoro. L'uomo strangola la giovane fino a farle venire le convulsioni e morire. Dopo aver usato brutalmente l'adolescente e averla uccisa, i due la avvolgono metodicamente in una tenda da doccia di plastica e la gettano nel canyon. Gli animali non lasceranno alcuna traccia della bionda sedicenne. Solo due settimane dopo, l'8 luglio, ancora carichi di adrenalina dal loro primo successo, rapiscono la 18enne Andrea Joy Hall a Redondo Beach. Norris si nasconde nel retro del furgone mentre Whittaker offre una soda alla giovane, prendendola dalla borsa frigo sul retro. E quando Andrea si allunga per prendere la bottiglia, Norris la afferra, la imbavaglia e la immobilizza. Tornano nel luogo degli orrori. Questa volta è Whittaker a violare la giovane per primo. Poi tocca a Norris. Ma quando Lawrence si sta avventando nuovamente sulla povera adolescente, Norris lo blocca, dicendogli di aver visto dei fari in lontananza. Lawrence trascina Andrea tra i cespugli mentre Roy sale a bordo del furgone per dare un'occhiata al perimetro. Al suo ritorno, i due portano la ragazza ancora più lontano, nella profondità della foresta del canyon. Whittaker obbliga Andrea a praticare il sesso orale su di lui e poi le dice di mettersi in posa per alcune polaroid. Dopo salgono nuovamente sul furgone e continuano ad addentrarsi sempre di più nell'oscurità degli alberi. Whittaker ordina nuovamente alla giovane spaventata di camminare nuda in salita davanti a lui. Norris li lascia soli per andare al negozio di liquori a pochi chilometri da lì. Al suo ritorno, Lawrence è da solo. Roy chiede dove sia la ragazza e Lawrence, fumando e ghignando, mostra all'amico alcune polaroid dove la giovane sta piangendo, terrorizzata e nuda. Roy chiede il perché la ragazza sembri così affranta.
Le ho detto che era il momento di morire e che doveva darmi un motivo per non farlo. E lei? Chiede Roy. Ah, avevo già deciso che sarebbero state stronzate.
I due scoppiano a ridere. Pochi minuti prima, Lawrence ha infilato un punteruolo da ghiaccio nell'orecchio e nel cervello di Andrea. Poi ha girato la giovane e ha conficcato il punteruolo nell'altro orecchio prima di calpestare il manico fino alla rottura. Per essere sicuro di aver finito la sua vittima, ha strangolato il corpo e lo ha gettato di sotto da una scarpata. 3 settembre. Whittaker e Norris rapiscono due ragazze, Jackie Doris Gilliam e Jacqueline Lamb. I mostri adocchiano le ragazze a una fermata dell'autobus vicino a Hermosa Beach. Offrono alle due un passaggio, che purtroppo viene accettato di buon grado. Una volta dentro il furgone, le giovani condividono uno spinello con i due uomini, ma tra una risata e l'altra, le due realizzano che il furgone sta lasciando la Pacific Coast Highway e si sta addentrando nelle montagne di St. Gabriel. Quando la 13enne Jacqueline Lamb cerca di scappare, Norris la colpisce in testa con un pesetto di piombo, dopodiché stordisce immediatamente l'amica 15enne prima di legarla e impavagliarla. Quando Jacqueline riprende conoscenza cerca di fuggire in preda al panico, ma Whittaker inchioda il furgone vicino a dei campi da tennis e si volta furente per afferrarla. Dà una rapida occhiata all'esterno e si accorge che i tennisti hanno smesso di giocare e lo stanno osservando con una certa preoccupazione. L'uomo sorride e dice loro che la ragazza è ubriaca e non si regge in piedi. I tennisti fanno spallucce e riprendono a giocare come se niente fosse. Per circa 2 giorni, Jackie e Jacqueline vengono tenute prigioniere sulle montagne di St. Gabriel, costrette a dormire accanto ai loro rapitori. Jackie viene obbligata a posare per delle foto pornografiche, ma nessuno dei due uomini è interessato in quel senso a lei, e la giovane non viene violata. Ma la tredicenne vede e sente ogni cosa, tutto quello che i due uomini fanno all'amica, chiedendosi quando il loro sadismo sarà rivolto a lei. Whittaker dice a Norris di scattargli alcune polaroid insieme a Jackie, poi registra la sua aggressione alla giovane, provando particolare piacere nelle sue grida straziate. Durante quegli orribili istanti, le pugnala i seni con un punteruolo e le strappa i capezzoli con una pinza. La ragazza cerca disperatamente di non combattere il suo aggressore, spera così di salvarsi. Norris suggerisce a Whittaker di ucciderla rapidamente, visto che ha fatto la brava. No, non posso, vedi. Muoiono una volta sola, risponde lui. Lawrence ripete quello che ha fatto ad Andrea Hall con il punteruolo su Jackie, prima di strangolarla a morte. Roy colpisce Jacqueline in testa 7 volte con una mazza. Lawrence la strangola, ma quando pensa di averla uccisa, lei riapre gli occhi. Frustrati, i due la percuotono nuovamente con la mazza e la finiscono strozzandola. Entrambi i corpi vengono lanciati da un dirupo. Il 30 settembre la coppia cattura Robin Robeck mentre si trova in città per visitare il padre. La colpiscono con un martello in faccia e la strappano via dal marciapiede. Entrambi abusano di lei, ma la ragazza riesce a fuggire per miracolo e denuncia quanto accaduto. Questa è la prima volta che Lawrence Whittaker si preoccupa che la polizia possa venire a cercarlo. Così lascia la propria stanza al motel e si trasferisce in un appartamento. L'ultima vittima di cui si ha notizia è Shirley Lynette Ledford. Ha solo 16 anni quando viene rapita il giorno di Halloween del 1979. La polizia ritiene che conoscesse Whittaker perché l'uomo frequentava spesso il McDonald's dove la giovane lavorava. In realtà Shirley sale volontariamente sul furgone, accettando un passaggio per tornare a casa dopo una festa di Halloween. Whittaker guida il furgone in una strada deserta mentre Norris imbavaglia e lega la giovane. Poi si danno il cambio. Roy guida per più di un'ora verso la montagna degli orrori, mentre nel retro Lawrence tortura l'adolescente. Dapprima la schiaffeggia e poi la prende a pugni con ferocia, ordinandole di gridare, sempre più forte, sempre più a lungo. La colpisce con un mazzuolo e la tortura con le pinze, violandola in modi inimmaginabili. Shirley lo supplica di fermarsi.
«Che problema c'è? Non ti piace urlare?»
le chiede lui. L'audio di questa terribile aggressione viene registrato. La ragazza è esausta, traumatizzata, ed ora è il turno di Roy. Anche lui preme il tasto play per registrare l'orribile aggressione. Già eccitato dalle urla di Shirley, con Lawrence la incalza.
«Vai avanti e urla, o ti farò urlare io. Urla per me, piccola!»
Le colpisce il gomito con una mazza, rompendolo in più punti. Lei lo supplica disperatamente di fermarsi. In risposta, Roy la colpisce altre 25 volte con un mazzuolo sullo stesso gomito, assaporando le urla di agonia. In merito a questa registrazione, anni dopo, in carcere, Roy Norris commenterà così.
«Abbiamo sentito tutti le donne urlare nei film dell'orrore. Eppure sappiamo che nessuna sta gridando davvero. Perché? Perché nessuna di loro è in grado di riprodurre suoni che ci convincano che qualcosa di orribile stia accadendo.»
Ti assicuro che è impossibile ascoltare questa registrazione senza iniziare a tremare e sentirsi nauseati. Infatti, quando sarà fatta ascoltare al processo, la maggior parte dei presenti in aula uscirà dopo appena 30 secondi dall'inizio, alcuni non rientrando mai più. La tortura di Shirley dura 2 interminabili ore. secondi infiniti di paura e sofferenza per il piacere di questi psicopatici ritenuti adatti alla società. Infine Norris la strangola con un filo di ferro. L'adolescente non oppone resistenza. Forse la morte è stata accolta con sollievo. A differenza degli altri omicidi, la coppia sceglie di lasciarla nel giardino di un'abitazione di un quartiere tranquillo per vedere come avrebbe reagito la stampa. Il corpo livido e lacerato della povera Shirley viene ritrovato all'alba da un uomo che fa jogging. L'autopsia dichiara che non solo la giovane è stata violata, ma che presenta estesi traumi da corpo contundente al viso, al seno, al gomito. Una ferita da perforazione è presente sulla mano sinistra e ha un dito tagliato sulla mano destra. Presenta inoltre danni estesi al retto e all'intestino, causati dall'uso di oggetti di varie dimensioni e materiali. E come se non fosse abbastanza barbaro, Shirley Ledford è stata strangolata con una gruccia per cappotti che le è stata stretta intorno al collo così forte che la sua circonferenza ha le dimensioni di una tazzina da bar. C'è un vecchio detto che dice che due persone possono mantenere un segreto se una di loro è morta. Roy Norris infatti ha un grande, gigantesco problema, oltre a quelli più evidenti. Non riesce a tenere chiusa quella maledetta bocca. A forza di farla franca, Roy sente il bisogno di vantarsi con qualcuno delle sue incredibili imprese e nel novembre del 1979, quando si imbatte in Joseph Jackson, un ex detenuto della Maine Colony of California, gli racconta tutto, ogni stramaledetto singolo dettaglio, inclusi i 3 tentativi di rapimento falliti. Roy è così euforico e pieno di sé da non rendersi conto di ciò che ha appena fatto. Joseph Jackson è sconvolto da quel vomitio malefico. Realizza immediatamente che i 2 ex compagni di prigione sono quanto di peggio questa terra possa defecare. Così si consulta con il proprio avvocato, che gli suggerisce di andare immediatamente a raccontare ogni cosa alla polizia. L'incarico viene affidato al detective Paul Beon, che inizia immediatamente le indagini. Roy ha raccontato a Jackson che tempo addietro avevano spruzzato dello spray lacrimogeno in faccia a una giovane per poterla rapire. Quella ragazza era Robin Robeck, colei che denunciò l'incidente. E il 30 settembre la giovane viene convocata alla centrale e le vengono mostrate delle foto di alcuni schedati con precedenti penali per un riconoscimento. Appena le fotografie si spargono sul tavolo, Robin afferra istantaneamente le segnaletiche di Whittaker e Norris. È fatta. Paul Bynum sa di avere tra le mani i 2 serial killer. Così gli mette degli agenti sotto copertura alle costole e riesce ad arrestare Norris il 20 novembre del 1979, incastrandolo per spaccio e violazione della libertà vigilata. Quello stesso giorno, una volante arresta Lawrence per aggressione e tentato rapimento nei confronti della giovane Robeck. Ma sorge un problema. Al momento del confronto all'americana, Robin non li riconosce. Bynum sa che ora la sabbia nella clessidra di questo caso scorre al doppio della velocità. I 2 mostri non possono tornare in libertà, o spariranno senza lasciare traccia e sarà tutto perduto. Così cerca di trattenerli al meglio delle sue possibilità. Nel frattempo, viene perquisito l'appartamento di Whittaker e, nascoste in un cassetto, gli agenti rinvengono le polaroid scattate a Jack e Jacqueline. All'interno del van della morte, invece, vengono scoperte le armi, il sacchetto di pesi di piombo, un barattolo di vasellina, 2 collane appartenenti alle vittime e l'orribile registrazione dell'aggressione a Shirley Ledford. E la cosa peggiore di tutto questo è che sarà proprio la madre dell'adolescente a riconoscere che quelle grida strazianti sono della figlia. Questi esseri immondi non hanno intenzione di fermarsi e la prova risiede nel ritrovamento di 7 bottiglie di sostanze chimiche acide che gli uomini intendono usare sulle prossime giovani rapite. Anche la casa di Roy viene messa a soqquadro. Vengono ritrovati un braccialetto appartenente a Shirley e più di 500 polaroid, molte connesse alle vittime. Altre raffigurano giovani donne e ragazzine ignare che i 2 mostri stavano seguendo. Il 30 novembre si apre la prima udienza preliminare. Viene interrogato Roy Norris per l'accusa di tentata aggressione ai danni di Robin Robeck. Norris, da bravo vigliacco, nega ogni cosa ma di fronte all'enorme quantità di prove ammassate contro di lui cede e confessa, ma incolpando Bittaker degli omicidi. Secondo Roy, infatti, era Lawrence a voler uccidere le donne per non lasciare traccia. Lui era solo lì per divertirsi con loro. Questo scenario è plausibile, considerando la sua difficoltà nel confrontarsi con lo strangolamento di Lucinda, ma l'uomo ammette di aver partecipato agli stupri e alle torture. Confessa di aver colpito la 13enne Jacqueline in testa con la mazza, di aver rotto brutalmente il gomito di Ledford e di aver contribuito all'occultamento dei cadaveri. In merito al suo compagno di morte, Norris ammette che Bittaker diventava sempre più violento con ogni vittima, ma per quanto questo uccellino se la stia cantando, Roy Norris è ben altro che un banale braccio destro in questa storia. Tutto ciò che egli attribuisce al compagno Bittaker è in realtà ciò che lui stesso ha fatto ed è del tutto coerente con il suo modello di comportamento negli ultimi 11 anni. Non c'è nulla nel background di Bittaker che indichi un'aggressione che coinvolga le donne. Norris invece ha collezionato una lunga lista di agguati e atteggiamenti molesti nei confronti del genere femminile che sono perfettamente in linea con ciò che lo ha riportato a questo punto della storia. Norris usava le zone intorno al pontile di Redondo Beach come suo principale terreno di caccia, anche prima di conoscere Bittaker. Una notte, ad esempio, vide una donna uscire senza il marito dal molo, la seguì fuori, la trascinò dei cespugli, la violentò e la strangolò fino a farla svenire. Un mese dopo la donna era in auto con il marito e i figli quando vide Roy in sella la sua moto. Annotarono la sua targa e fu allora che fu incriminato per l'aggressione. Norris fu condannato e la pena lo portò nello stesso carcere dove era detenuto Lawrence. Lawrence Bittaker e Roy Norris vengono accusati di 5 capi d'accusa di omicidio di primo grado. Anche se 19 delle donne ritratte nelle Polaroid erano state effettivamente denunciate come scomparse, il procuratore generale dichiara di non essere in possesso di prove sufficienti per dimostrare che anch'esse siano state vittime dei Toolbox Killers. Norris conduce la polizia sulle montagne di St. Gabriel per recuperare i corpi delle giovani ragazze spezzate. Ma Lucinda Shepherd e Andrea Hall non verranno mai ritrovate. Il 9 febbraio del 1980 i resti di Jackie e Jacqueline vengono rinvenuti sparsi nel canyon, probabilmente trascinati dagli animali. La giovane Gilliam ha ancora il punteruolo da ghiaccio conficcato nel cranio. Nel febbraio del 1980 entrambi i mostri vengono formalmente accusati degli omicidi. A Bittaker viene negata la cauzione, mentre a Norris viene data l'opportunità di uscire su cauzione di $10,000. Fortunatamente l'uomo non ha una somma così consistente. Ma la sola idea che, nonostante tutte le prove, potesse tornare a circolare sganciando una cifra così irrisoria mi fa veramente rivoltare lo stomaco. Un mese dopo Roy si dichiara colpevole e accetta di testimoniare contro Bittaker, a patto di risparmiarsi la sedia elettrica. Durante l'udienza di condanna del 7 maggio del 1980, un ufficiale di sorveglianza dichiara alla corte che Roy Norris è un sociopatico estremo, il cui modello di comportamento depravato è al di là della riabilitazione. Norris viene condannato all'ergastolo con possibilità di libertà condizionata a partire dal 2010. Gli avvocati della difesa fanno appello per ben 2 volte per richiedere la libertà condizionata, che grazie a Dio gli è sempre stata negata. Per tutti gli anni in carcere, Roy ha continuato a sostenere che gli omicidi erano stati un'idea di Bittaker e che lui stesso non godeva delle torture o delle uccisioni, ma che provava solo piacere nel violare le sue vittime. Morirà per cause naturali nella prigione di stato di St. Quentin il 24 febbraio del 2020, all'età di 79 anni. Lawrence Bittaker viene processato il 24 aprile del 1980. È accusato di 29 capi d'accusa per rapimento, stupro, sodomia, omicidio, possesso di un'arma da fuoco, associazione a delinquere e associazione a delinquere per omicidio. Nel dicembre del 79 aveva tentato di ingaggiare 2 ex detenuti per uccidere Robin Robeck, così da impedirle di testimoniare contro di lui. Contro il parere del proprio avvocato, mentre Bittaker è in carcere, inizia a scrivere il suo libro di memorie intitolato L'ultima corsa, The Last Ride, in cui descrive nei minimi dettagli tutte le torture e gli abusi inflitti alle giovani vittime. Uno schiaffo in faccia alle famiglie che ancora piangono. Un ultimo colpo di martello alle adolescenti sacrificate. Una risata meschina alla polizia, come a dire: guardate cosa ho fatto mentre poi vi gingillavate. Il 19 gennaio del 1981 Bittaker è seduto in aula quando il suo amico Norris vomita parole su parole per condannarlo all'inferno, raccontando tutti i dettagli dell'aggressione di Robin Robeck. La vicina di casa di Lawrence, una 17enne di nome Christina, sale al banco dei testimoni dicendo che Bittaker, in passato, le aveva mostrato una foto di Jackie e gli aveva detto: le ragazze che prendo poi non parlano più. Lloyd Douglas, un ex compagno di cella di Bittaker, ha ripetuto i resoconti criminali di cui Bittaker si era vantato, descrivendo graficamente gli assalti. Una prova vitale durante il processo è la registrazione audio dell'aggressione a Shirley. Norris testimonia dicendo che quel nastro veniva riprodotto più e più volte quando i due uscivano a caccia. Ha anche detto che Bittaker pensava che fosse divertente. In aula lo sconto del nastro provoca malessere e commozione. Alcune persone lasciano il tribunale in preda allo shock. Ma Lawrence Bittaker sorride per tutto il tempo. Più tardi dice che il nastro di Shirley Ledford era solo una rappresentazione teatrale. Afferma di averla lasciata da sola con Norris, di non conoscere la prima vittima, Lucinda, e di aver pagato le ragazze per far sesso con lui e per farsi scattare quelle foto. Nelle arringhe finali, il procuratore dichiara che la pena di morte non è sufficiente per Bittaker. Potesse, vorrebbe che il bastardo ricevesse lo stesso trattamento che lui ha imposto alle sue vittime, ma la legge non lo permette. La tortura di Shirley Ledford è stata, a suo parere, uno dei casi più scioccanti e brutali nella storia della criminalità americana. La giuria delibera per 3 giorni e il 24 marzo Bittaker viene condannato a morte. Il giudice Thomas Fredericks aggiunge anche una pena alternativa nel caso in cui la sentenza venga in futuro riportata all'ergastolo. In quel caso, Lawrence Bittaker dovrà scontare 199 anni e 4 mesi. Non dovrà mai lasciare il carcere da vivo. Non dovrà più avere la possibilità di avvicinarsi a una donna. Lawrence presenta diversi appelli e ottiene più volte una sospensione dell'esecuzione. Nel 1993 viene trasferito nel braccio della morte, dove riceve molte lettere di ammiratori. Ad alcune risponde pure, firmandosi Pliers Bittaker. Pliers, in inglese, vuol dire pinze. Qui gioca a bridge con altri serial killer, come il killer della Sunset Strip e il killer delle autostrade. E nel giugno del 2018, Laura Brand, giornalista di Peacock TV, inizia ad avere conversazioni telefoniche con Bittaker prima di andare a trovarlo in prigione. Spera che le sue interviste possano convincere il mostro a tracciarle una mappa per trovare i resti di Andrea Hall e Lucinda Shepherd, nella speranza di dare un po' di pace alle famiglie. Bittaker ama quando la bionda giornalista gli fa visita. È sempre gentile e simpatico e la tratta come una di famiglia. Quando Laura fa visita a Lawrence per l'ultima volta, lui le mostra il punto sulla mappa dove ha scaricato i cadaveri delle prime vittime. Poi, con commozione, le confida di essere terrorizzato all'idea del lago infilato nella sua vena per ucciderlo. Laura resta un attimo in silenzio. Poi gli si avvicina all'orecchio e gli sussurra: tu metti i punteruoli da ghiaccio nelle orecchie delle ragazzine e hai paura di un ago. Facevi il duro quando torturavi e uccidevi dolci adolescenti innocenti, ma ora sei spaventato da un'iniezione. Sei patetico. Poi si volta e se ne va. Lawrence Bittaker, il 13 dicembre del 2019, all'età di 79 anni, nel carcere di San Quintino, decede, purtroppo, per cause naturali. Il procuratore Stephen Kay ammette di avere ancora incubi su questo caso. Nei suoi sogni cerca sempre di salvare l'ultima vittima, ma arriva sempre troppo tardi. Il detective Paul Bynum si suicidò e morì nel 1987 all'età di 39 anni e nel suo biglietto d'addio, lungo 10 pagine, scrisse che questo caso lo perseguitava e che temeva per la società nel caso in due mostri fossero stati rilasciati. Il nastro della tortura di Shirley Ledford è in possesso dell'Accademia dell'FBI, Attualmente viene usato per desensibilizzare gli agenti e prepararli a ciò che potrebbero fronteggiare durante la loro carriera. Nel 1990, in preparazione al suo ruolo di profiler nel film Il silenzio degli innocenti, Scott Glenn visitò l'unità di scienze comportamentali dell'FBI a Quantico. John Douglas, noto profiler dell'FBI, gli fece ascoltare il nastro di Shirley Ledford e questo, dopo aver lasciato l'unità, disse ai giornalisti con le lacrime agli occhi che era sempre stato totalmente contrario alla pena di morte, fino a quel momento. Questo è un caso che ci insegna quanto sia importante il sesto senso e il prestare attenzione a ciò che ci circonda. Ascoltate sempre i vostri sensi. Potrebbero salvarvi la vita. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che siamo molto attivi su Instagram e che proprio lì pubblico maggiormente gli aggiornamenti e interagisco con voi. Ne approfitto per ringraziarvi ancora una volta chi è riuscito a venire al primo live di Direful Tales. Eravate moltissimi, io ancora non ci credo. E spero vivamente di poter ripetere l'esperienza da qualche altra parte e siamo alla ricerca di posti, quindi ecco, se conoscete qualche posto, soprattutto nel nord Italia, fatevi avanti. Ringrazio anche chi è stato tanto gentile da farmi in bocca al lupo attraverso i social, siete veramente veramente molto preziosi, io sono molto fortunata. Detto questo, io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.